Le Manzolino Live su Radio Popolare, ben ritrovato, che bello averti qua. Innanzitutto grazie per dare un po' di, come dire, per far sentire meglio quel pianoforte che abbiamo in auditorium, che sta bene quando suona, lo si vede che insomma è in forma. Di nuovo benvenuto, tu come stai invece?
Beh, grazie a te, un saluto affettuosissimo a tutti gli ascoltatori, sto molto bene, sono molto contento di essere qui, insomma è un bel periodo.
Sì, è davvero un bel periodo, anche perché stai portando in giro, tra l'altro il 17 sarai a Milano
al Teatro Filodrammatici. Sì. Tra l'altro approfitto perché chi ci ascolta, perché mancano proprio dei biglietti di galleria, per cui veramente...
Fate in fretta.
Sì, perché è lunedì.
Esatto. Remo, stai portando in giro Atelier, che è un disco in cui fai un po' il punto, nel senso che ci sono 20 anni di carriera dentro, 20 anni di carriera in cui hai fatto cose molto diverse, ti sei misurato con diversi, come dire, approcci alla musica. E io vorrei partire un pochino anche da qui. Tu hai lavorato per esempio con il cinema, e io ho sempre avuto una curiosità in merito a questo, sei la prima persona a cui lo chiedo, ed è come si approccia il lavoro su una colonna sonora? Cioè si guarda il film, si immagina, si parte dalla sceneggiatura, ci si confronta con il regista?
Beh, io vi posso raccontare quello che è il mio metodo. Sicuramente si parte ovviamente dal dialogo col regista, con i produttori, insomma con chi ti sta scegliendo per fare la musica. Il mio approccio è un approccio molto da spettatore. Cioè, in fondo, la differenza tra una persona che va a vedere un film e me, che lo posso vedere in anteprima e devo dare la musica al film, non è moltissima. La differenza è che io darò il suono e lo spettatore invece lo guarderà il film. Però intendo dire, io cerco di stare molto nella storia, se è possibile leggere la sceneggiatura prima o comunque guardare molto le immagini. Cercare di capire, cioè, qual è la funzione della musica in quella scena, cosa serve, perché in fondo il cinema è un'arte che nasce per le immagini, non nasce per la musica. Quindi la musica deve riuscire a dire qualcosa di significativo, di ulteriore rispetto alle immagini. E quindi, se la storia è bella, il film è bello, è ben girato, mi tira fuori della musica che non sarebbe nata. E credo sempre comunque che per poter scrivere della musica per il cinema, per il teatro, bisogna sostanzialmente amare il cinema, amare il teatro. Infatti io, quando scrivo per un film o per un allestimento teatrale, sento che sto facendo del cinema, cioè mi sento parte del film. Chiaro. Con un ruolo che è quello di dare la musica.
Guarda, subito prima della pubblicità abbiamo parlato dell'Oscar alla colonna sonora, per cui è riconosciuto ufficialmente il fatto che si sia parte del film quando si lavora una colonna sonora.
Assolutamente, anzi, l'autore della musica originale di un film, anche per la stessa legge sul diritto d'autore, è proprio coautore del film.
Esatto. 20 anni di carriera, mettercisi davanti e tentare di tirarne fuori un lavoro che riassumerli sarebbe un po' eccessivo, come, però che ne offra una fotografia, che approccio hai messo dentro a questo Atelier?
Ma guarda, mi emoziona molto essere qui, perché è una delle primissime radio insomma importanti che mi aiutò, che mi valorizzò, fu proprio Radio Popolare, e ricordo proprio qui, proprio circa 20 anni fa, uno dei miei primissimi mini live. Ma è stato un percorso che è volato, perché in fondo la scommessa più grande era riuscire a fare questa musica che all'inizio molti non sapevano collocare bene nel genere, ed era poi il mio vero obiettivo. Perché insomma, dire che è una musica strumentale, sì, sicuramente è una giusta definizione, però in realtà non sta definendo niente.
Mi sembra esatto, un pochino parziale, nel senso di...
Cioè, il fatto che non ci sono le parole,
esatto.
Che è una musica che non ha bisogno di delle parole che ti spiegano di cosa sto parlando, sì. Perché il gioco per me era, è e sarà sempre lasciare libera totalmente la fantasia dell'ascoltatore di farsi ognuno il proprio film. Cioè, se io canto anche un bellissimo testo, penso a grandi cantautori, a grandi testi, anche quando il testo è poetico, è veramente pittorico, mi fa immaginare delle cose, comunque mi colloca la musica in uno spazio, in un tempo, in una storia. La musica invece, che parla solo con i suoni, ti lascia completamente libero di viaggiare.
È bello perché muove qualcosa in te e sei tu che poi devi collocare la storia che la musica ti ispira, quindi sicuramente ha anche...
È un po' il procedimento inverso, se ci pensi, a quello che mi chiedevi prima.
Sì. Cioè,
mentre l'autore di una musica, di un film, vede delle immagini che veramente scorrono sullo schermo e deve capire cosa la musica può fare in relazione a quelle immagini. L'autore invece di un disco di musica strumentale, un autore che produce musica strumentale, cioè che si rivolge ad un pubblico, stavo dicendo questa è la mia musica, senza spiegarti più di tanto perché ho scritto il brano, in fondo il procedimento è inverso perché è il pubblico che gira il film.
La tua carriera compie 20 anni, esce questo lavoro, come mai la decisione di far uscire un lavoro come questo? È qualcosa relativo proprio eminentemente a una questione di anniversario tondo, oppure a un certo punto hai detto secondo me è ora di fare il punto?
Ma guarda, questo sarà evidente anche proprio lunedì 17 al Teatro Filodrammatici. Io suonerò Atelier, il disco si chiama Atelier, che è uscito per la Decca qualche settimana fa. Atelier perché l'ho registrato nell'atelier di un grande artista. È un live che ho registrato nell'atelier di Giorgio Celiberti, grandissimo pittore e scultore italiano. Lui aveva manifestato il desiderio che suonassi la mia musica nel suo studio e io invece di limitarmi ad andare a fare una serata ho pensato di farne due col pubblico e registrare, ed è venuto fuori qualcosa di magico, perché è chiaro che quando tu suoni in mezzo a grandi opere d'arte col pubblico attorno l'emozione è molto forte. Ma nasceva da un'esigenza in realtà che avevo in mente da tempo, nel senso che io negli ultimi 10 anni il mio percorso mi sono esibito tantissimo in piano solo, e anche per esempio proprio il brano che ho suonato, Natural Mind, non nasceva per il piano solo, nasceva per un insieme di strumenti. E quindi in questi 10 anni ho lavorato tanto a ricomporre da capo i brani anche storici, ma mi rendevo conto che le versioni per il live, che erano completamente diverse dalle originali, le conosceva solo chi veniva ai concerti, non c'era un documento discografico, quindi l'esigenza c'era già. Poi l'allineamento degli assi è stato fare nell'atelier di un grande artista e quindi chiamare l'album Atelier.
A proposito di grandi artisti, ci ha lasciato recentemente Oliviero Toscani, che ha curato la copertina di Viaggiatore Immobile, che è un tuo lavoro, ed è una delle due copertine che lo abbia mai curato in assoluto a livello di artisti, l'altra l'ha fatta per Lou Reed. Possiamo chiederti com'è nata la collaborazione con lui, qual è la storia di quella copertina?
Beh, è una storia di, non so, un genio assoluto della comunicazione, insomma, questo penso sia indiscutibile, ma di una persona molto generosa. Lui aveva per caso assistito al mio concerto nel 2011, uno dei miei primi live in piano solo. Gli era piaciuto moltissimo, eravamo andati a cena insieme e io gli dissi che avevo finito di registrare questo disco, Viaggiatore Immobile, tra l'altro che si apriva proprio con Natural Mind e si chiudeva con il brano dedicato alla tragedia di Vaillant. E glielo mandai, lui mi disse mandamelo, gli mandai questo CD in Toscana, lui viene in Toscana, ancora coi titoli scritti a mano, il CD masterizzato. E lui mi chiamò e mi disse, sto ascoltando questa musica, per me è straordinaria, e mi disse voglio farti la copertina, e mi lasciò lì così col telefono in mano. Io non ci volevo neanche credere, perché insomma devi pensare che per un artista all'inizio della propria carriera in quegli anni lì, anche solo poter dire di avere una copertina in Toscana vuol dire attirare comunque di più l'attenzione, no? Dei media attorno ad un giovane autore. Poi lui fece in realtà un capolavoro, perché è una copertina straordinaria. E semplicemente la storia è che lui me la regalò. Questo ti fa capire come secondo me certi grandi artisti, quando probabilmente intercettano qualcosa che ha a che fare col talento, lo aiutano. E io, insomma, nel mio piccolissimo, oggi che non sono più proprio un ragazzino, quando mi capita di trovare di fronte un talento, insomma, nel mio piccolo cerco di aiutarlo anch'io.
Curiosa tra l'altro questa chiusura del cerchio di questa prima parte della chiacchierata, in cui si parte dall'immagine a cui viene aggiunto il suono, e poi il suono libero, e poi il suono a cui viene aggiunta l'immagine alla fine, no? Con il lavoro di Oliviero Toscani, che appunto da grandissimo autore quale era e artista, è partito dal suono che lo ha affascinato per regalargli un'immagine che ne fosse sintesi, la sua sintesi. Io ti chiederei di tornare al suono però a questo punto, e ti chiedo cosa ci porti.
Allora, suono un pezzo che si chiama Galilei.
Perfetto. Thank you. Galilei, Raymond Svino live su Radio Popolare. Prima appunto abbiamo un po' chiuso un cerchio, si parlava delle tante cose che poi sono successe in questi 20 anni, che sono successe anche perché hai detto, per esempio, collaborare con Oliviero Toscani mi ha dato una visibilità che magari ci avrei messo più tempo ad avere, considerando anche il tipo di musica che facevo. Tra le cose successe, in realtà anche prima, perché il tuo percorso inizia prima, già a 13 anni ha avuto l'occasione di suonare il pianoforte di Antonio Sinagra, che è un grandissimo compositore, arrangiatore di Napoli con Pino Daniele. La domanda ti è capitato di suonare altri pianoforti celebri nel tuo percorso?
Ma guarda, in realtà io anche, come sai, io sono nato, cresciuto a Pordenone, tra l'altro per oggi è una giornata,
esatto, importantissima, infatti poi ci sarei arrivato.
Sì, perché oggi, veramente, la notizia di un'ora fa, due ore fa, Pordenone ha vinto la competizione ed è diventata capitale
italiana della cultura.
Cultura 2027, insomma, notizia per questa città, per la mia città straordinaria. Però io ho anche casa a Roma da qualche anno. E quando vidi la casa da prendere in affitto, c'era un vecchio pianoforte, segno del destino, che ci fosse anche un vecchio Petrov. E insomma, poi riuscii a prendere questa casa in affitto al Flaminio e seppi praticamente la proprietaria che quel pianoforte era passato sotto le dita anche di Armando Trovajoli, che è uno dei miei miti. Ecco, quindi,
per cui,
per
davvero,
dirti questo, addirittura non è trovarmici, questo me lo sono proprio trovato.
È incredibile, davvero. Hai citato Pordenone, dicevamo oggi giornata importante, non mi stupisce tanto la scelta. Pordenone è una città davvero ricca da un punto di vista culturale. E la scena musicale è molto interessante, anche varia, sì, se vogliamo, no? Oltre ovviamente al legame con Pasolini. Qual è il tuo legame con la città?
Io ho un rapporto stupendo, insomma, devo dirti, oggettivamente di solito si fa fatica a farsi amare da dove parti. Io ho avuto proprio invece l'esperienza contraria, cioè io prima di fare il primo disco nella mia città c'erano già accaduti, voglio dire, dei concerti, delle cose dove arrivava un sacco di gente. Quindi Pordenone è una città sicuramente molto molto moderna e soprattutto, come dicevi giustamente tu, sono una città di 50.000 abitanti, se pensi a quanta musica ha prodotto di musicisti importanti, tra l'altro tutti, secondo me, parto, voglio dire, da quello che io considero un grande artista, un grande gruppo, che sono Tra Leghi Ragazzi Morti, Davide Toffolo, insomma, che fece la copertina del mio disco Iglu, io suonai nel loro disco Primitivi del Dub, e il brano, infatti, essendo io anche un avvocato, loro lo chiamarono La Rivolta dell'Avvocato, dove io suonai il Fender Rhodes in quel, ma insomma, dai Prozac più, insomma, di Mellomood, ma anche nell'ambito del fumetto sono tantissime persone, per cui è una bellissima notizia, un rapporto stupendo, un rapporto bellissimo, ed è una città, davvero, se non l'avete mai vista, insomma, venite a Pordenone.
Hai citato davvero tantissime realtà che, insomma, come dicevo all'inizio, rendono Pordenone una città molto ricca musicalmente, artisticamente. C'è qualcosa nell'acqua? Cioè, qual è il segreto?
Per me il segreto è che, prima di tutto, Pordenone è una città del Friuli che ha nel suo simbolo questo fiume, che è il Noncello, da cui deriva il nome Pordenone, Portus Naonis, che è le porte aperte sul fiume, primo. C'è un simbolo dove sicuramente c'è, secondo me, un fermento, un'apertura, una vivacità. È una città che è esplosa alla fine degli anni 60 con la Zanussi. Quindi si è trovata a diventare città da paesino a città, perché divenne provincia. Ma è una città che, oltre al fiume che anticamente collegava la città a Venezia, c'è l'America a 20 chilometri, quindi io, per esempio, sin da ragazzino, girando la radio, sentivo la radio americana perché c'era la base NATO. E poi c'è stato sicuramente, per esempio, la mia generazione di musicisti, io sono del 76, è comunque cresciuta da adolescente, primi gruppi quando andavo a scuola, noi avevamo sicuramente sentito l'influenza del Great Complotto, cioè l'idea. Pensi, per il mio primo disco lavorò anche ad Oscaini dei Tampax, che fu la prima persona che mi aiutò a fare un disco. Quindi sì, da questo punto di vista c'è una cultura, secondo me, della musica, anche di un'essenzialità molto anglosassone nella musica, pensa appunto proprio agli Allegri, ai Prozac, ma insomma tutta la scena rock, che secondo me ha influenzato moltissimo anche la mia scrittura musicale, che sono compositore, sono un pianista.
È bello, sì, è bello come no, le cose si intreccino. Poi forse ci sarebbe da scrivere libri su quello che la musica che usciva dalle basi NATO in quegli anni ha seminato nelle scene italiane, in alcune scene in particolare.
Beh, pensa a Napoli, voglio dire. Esatto. No? Cioè, al di là della base NATO, a Napoli tutti i racconti che vengono fatti sull'epopea del Naples Power, di Pino Daniele, di Napoli Centrale, tutti parlano di questi locali vicino al porto e c'erano gli americani. Sì. Cioè, questo aspetto è un aspetto che andrebbe sicuramente ancora più approfondito, perché è vero.
Assolutamente, infatti così si spiegano, no? Tante luci che si sono accese nel nostro paese apparentemente senza ragione, in realtà sicuramente quello era uno degli elementi.
I ragazzi che ci ascoltano, che magari non sono giovani, devi pensare che comunque alla fine degli anni 80, prima degli anni 90, non c'erano gli smartphone, forse non c'era neanche internet ancora, quindi mentre oggi per noi è normale ascoltare una radio in streaming, invece quando tu accendevi la radio alla fine degli anni 80 sentivi parlare in inglese, in americano, questo non accadeva in altri posti e in qualche modo ti faceva sentire anche la musica che arrivava da lì.
Ti faccio un'ultima domanda che riguarda il tuo momento attuale, perché come detto, con Atelier hai ripreso in mano alcuni lavori, in realtà hai avuto l'occasione di farlo, di portarli in un disco, nella versione che poi si crea dal vivo. Che momento è da un punto di vista proprio artistico per te questo 2025?
Ma guarda, io in realtà è come se avessi sempre due binari paralleli e quindi due vite musicali parallele, perché da un lato faccio i dischi e faccio i concerti in Italia e fuori dall'Italia, che è un tipo di lavoro. Fare i dischi e fare i live è un tipo di lavoro, soprattutto dove tu cerchi il rapporto col pubblico e la verifica col pubblico. Poi c'è il lavoro di composizione, tu pensa solo alla fine di dicembre io ho scritto la colonna sonora del memoriale permanente a Genova in ricordo del Ponte Morandi. Genova, invito, andatelo assolutamente a visitare, è una cosa veramente straordinaria che è stata eretta, uno spazio di 1000 metri quadri meraviglioso in ricordo della tragedia del Ponte Morandi, e questa è stata l'ultima cosa. In questo momento al B-Fest, al Bari Film Festival, è in concorso, proprio in selezione in concorso, I colori della tempesta di Roberto Dordit, sulla storia straordinaria di Pasquale Rotondi, grande monument man italiano che ha salvato tutte le opere che noi vediamo a Brera, le ha salvate quell'uomo lì. Io ho fatto l'intera colonna sonora e sta per andare in proiezione il 24. Quindi vengono avanti film, allestimenti teatrali. Adesso devo fare una cosa importantissima su Edward Hopper a Udine, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, dove con Marco Goldin dirigerò l'orchestra Friuli Venezia Giulia per musicare questi film. Quindi non sto mai fermo, nel senso che amo scrivere, amo suonare e quindi il mio lavoro è comporre e suonare.
E mi pare che di pause non ce ne metti tantissime. Il 17 lo ricordiamo al Teatro dei Filodrammatici, arrivate lì. Remo Anzovino, grazie di essere stato con noi. Io ti chiedo di lasciarci con un ultimo brano prima di lasciarti il microfono e salutarti. Saluto chi ci ha ascoltato da casa. Jack torna domani. Se volete lo trovate la puntata di oggi sul sito di Radio Popolare, sull'app e la playlist su Spotify. Cercate Matteo Villaci o su Instagram cercatemi lì nelle stories. Tutti i brani andati in onda sempre Matteo Villaci. Grazie Remo per essere stato con
noi.
Grazie
a te Matteo, grazie a tutti voi, un saluto agli ascoltatori e vi lascio proprio col brano inedito che apre l'album Atelier, si chiama Chaplin ed è una pagina che ho ritrovato in un vecchio quaderno quando 20 anni fa scrissi la sonorizzazione dal vivo del capolavoro di Chaplin, Il Circo.
Grazie mille Remo.